non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey!
Buongiorno a tutti, Radio Città Aperta, la trasmissione fuori registro, trasmissione in difesa della scuola pubblica. Oggi abbiamo qui in studio con noi Barbara della USB Scuola e volevamo parlare con lei del decreto sviluppo che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio. Diciamo che abbiamo provato a districarci, no? Un polpettone che parla di tutto, dal diciamo cosa che è stata poi anche sui giornali per quanto riguarda le balneari, no? Diciamo tutti i 90 anni che sono stati poi ridotti a 20. C'è veramente di tutto, si parla di casa, si parla di famiglia, di edilizia, di liberi professionisti, di scuola. Ecco Barbara, noi volevamo chiedere a te innanzitutto qual è il giudizio che l'USB, non scuola, l'USB in generale, dà di questo decreto sviluppo.
Intanto buongiorno a tutti. Questo decreto sviluppo, arrivato a pochi giorni prima delle elezioni amministrative, di fatto è stato un tentativo di fare un grande spot elettorale per il governo. E infatti, appunto, proprio tutta la vastità degli argomenti da un lato, la poca concretezza dall'altro, poi rispetto poi agli effetti concreti che questo provocherà, insomma, è abbastanza evidente. E poi, salvo poi, appunto, capire bene sempre a chi fa il favore, perché questo decreto sviluppo, che non viene da solo, perché dobbiamo ricordare che in quei giorni è stato approvato anche il testo unico per l'apprendistato, che invece è molto interessante dal punto di vista nostro, appunto, dei lavoratori e in particolare della scuola. E questo decreto, per esempio, sviluppo fa proprio a proposito di spot elettorale, il tentativo era proprio quello di riprendere per esempio un po' di voti da parte della Confindustria, da parte del patronato. Non è un caso che appunto in questo decreto venga propinato il fatto che appunto viene proibita di fatto la persecuzione, la chiamano così, degli ispettori della Guardia Finanza nei confronti delle imprese. Cioè stiamo parlando in un paese dove appunto c'è un'evasione fiscale di 120 miliardi l'anno di gettito, cioè insomma altro che finanziarie come abbiamo visto lo scorso anno e quelle che vedremo nei prossimi. Questi signori appunto stanno cominciando, e questo decreto sta cominciando avere degli effetti, ci sono in questo senso manifestazioni anche proprio dei lavoratori, delle agenzie fiscali su questo, sta avendo l'effetto che appunto vengono puniti quei lavoratori delle agenzie fiscali che vanno a fare i controlli alle imprese. Insomma, questo è per dirne quello più evidente. Nella scuola in particolare la cosa è veramente impressionante, cioè hanno detto che avrebbero fatto appunto fino forse a 65.000 assunzioni. Questo poi è il comunicato stampa che ha fatto proprio la Gelmini su questo. Queste 65.000 assunzioni, scusate un passetto indietro, quel comunicato della Gelmini che annunciava questo decreto ha un elemento molto interessante. Io invito anche i colleghi a andarlo a leggere sul sito del MIUR, perché per la prima volta la Gelmini riconosce che nella scuola ci sono 250.000 precari. Cioè lei l'aveva negato questo elemento, cioè la presenza di questi precari era negata. Finalmente lo riconosce, questo diciamo che è un dato positivo. Esistono i precari. Finalmente per il ministro. Dopodiché cosa dice questo decreto? Questo decreto dice che, vista la legge 133 articolo 64, cioè la legge che ha la finanziaria del 2008 che ha stabilito il taglio di 133.000 posti, visti tutti i limiti di spesa delle prossime finanziarie, visto il numero effettivo dei posti vacanti che ci saranno nei prossimi anni, il ministero potrà fare delle assunzioni a tempo indeterminato. Ora, non c'è appunto nessun numero, cioè nel decreto in realtà non viene stabilito nessun numero, cioè semplicemente ha detto quello che normalmente già faceva il ministero. Cioè il ministero normalmente, pure negli anni scorsi, ha fatto delle assunzioni a tempo indeterminato. Seppure fossero i 65.000 posti, stiamo parlando appunto in tre anni appunto dei 15-20.000 posti che ha sempre dovuto dare. Perché li deve dare questi posti a tempo indeterminato? Perché noi nella scuola abbiamo, l'abbiamo detto sin da subito con questa vicenda della riforma, pseudo riforma, io cambierei pure questo nome, insomma, perché poi il linguaggio comincia a essere pesante, riforma di che, insomma, vabbè. della Gelmini e di questi tagli, nella scuola c'era una situazione per cui noi abbiamo 300.000 pensionati dal 2005 al 2015 e si potevano benissimo fare 300.000 assunzioni, cioè quello che è previsto poi dalla legge, cioè il turnover normale, e questo non avrebbe intaccato di un posto i posti dei precari, perché poi alla fine è questo. Allora il problema qual è? Di fatto che questo governo è in difficoltà davanti a una situazione di veramente di ingestibilità ormai della scuola, davanti a tutti, perché oramai cominciamo veramente tutti a renderci conto, no, di quello che significa, per cui queste cassandre che vanno in giro dicendo cosa c'è di mal, no, che cosa si sta di terribile accadendo, poi di fatto cominciano a avere, no, le loro,
anche perché oggi, Barbara, conforti. I tagli veramente hanno raschiato il fondo del barile, per cui chi nella scuola lavora, per quanto riguarda appunto personale ATA, insegnanti, ma le famiglie si rendono perfettamente conto che il governo non può dire che va tutto bene, veramente l'anno prossimo ci sarà da piangere, come dici tu.
Infatti il problema vero qual è? Che questo decreto, poi scusatemi, posso fare aprire una parentesi sui sindacati confederali, perché qui veramente la vergogna non ha limiti di questi signori. Ieri tra l'altro abbiamo manifestato contro lo scippo della democrazia sui posti di lavoro, cioè praticamente ci stanno impedendo di eleggere le rappresentanze sindacali unitarie, magari torneremo anche su questo, ma questi signori sono veramente vergognosi, stanno cantando tutti vittoria, cioè su questo decreto sviluppo, cioè veramente il gioco sembra un teatrino, questo proprio veramente da prendere i pupazzi siciliani e fare la rappresentazione di sta scenetta che ci stanno portando avanti. Sindacati che per 3 anni hanno sostenuto questa politica, ho fatto finta di opporsi, perché poi c'è pure far finta di opporsi, che oggi dicono meno male, grande vittoria delle mobilitazioni, la nostra presenza per queste assunzioni. E questi praticamente stanno dicendo che siccome questo decreto di nuovo afferma che c'è appunto, ci sono i 133.000 tagli e gli 8 miliardi dei finanziamenti tagliati, questi signori stanno di fatto dicendo che gli va bene così, cioè stanno facendo quello che hanno fatto già dal 4 febbraio, il gioco delle parti, per cui da un lato il governo deve poter andare a fare gli spot pubblicitari da una parte, dall'altra i sindacati hanno bisogno di legittimare la loro presenza agli occhi ai dei tavoli. Lavoratori e ai tavoli, per cui devono cantare vittoria, cioè c'è proprio il giochino. Io invito tutti i colleghi, perché poi in particolare questa cosa sembra riguardi solo i precari, in realtà credo che noi la cosa più importante dobbiamo dirla ai nostri colleghi a tempo indeterminato, perché questo provvedimento non prevede appunto un posto di lavoro in più, i tagli rimangono tutti, questo significa che noi avremo un aumento di carichi di lavoro impressionanti il prossimo anno, cioè certo. Proprio il discorso, questa è la cosa che ci dovrebbe interessare di più, perché poi nel frattempo, perché questi per esempio non dicono i numeri in questo decreto, perché il vero problema che loro hanno è che hanno introdotto, e questo riguarda in particolare le donne nella nostra situazione, hanno introdotto appunto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni, cioè qui adesso i calcoli dei 300.000 pensionamenti, i calcoli dei pensionamenti sarà molto difficile, per loro è difficile farli in questo momento, per cui per non parlare del fatto che qui ci sta la prossima finanziaria che ci aspetta e si parla appunto anche di un aumento a 67 anni, non solo chiaramente per le donne ma per tutti, così siamo tutti contenti e felici di poter lavorare per due lire con i contratti bloccati per qualche anno in più.
Diciamo che il panorama è drammatico. Tremendo. Ascolta Barbara, introducendo tu facevi un riferimento a quel testo unico per l'apprendistato che diciamo è stato in qualche modo promulgato contemporaneamente al decreto sviluppo, e dicevi che anche questo riguarda in qualche modo la scuola, visto che oggi noi diciamo è lo spazio dedicato alla scuola, quindi capire un attimino quali sono le ricadute di questo sulla scuola.
Allora, questo testo unico per l'apprendistato ha una breve storia, è la storia del patto sociale. Cioè, non molti sanno, chiaramente specialmente la CGIL c'ha bisogno di nasconderlo, non molti sanno che ci sono una serie di incontri sistematici tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria, che praticamente da 6-7 mesi stanno praticamente mettendo al centro una serie di argomenti che devono essere le proposte congiunte, unitarie, tra padronato e sindacati concertatini nei confronti del governo. Infatti pure loro, pure la Confindustria, insomma Marcegaglia ha i suoi piccoli problemi con Berlusconi, no? Per cui hanno fatto fronte comune Per cui noi mentre discutiamo queste cose, la Camusso se ne va con la Marcegaglia a parlare dei problemi delle donne. Io vorrei capire quali possono essere i loro problemi, insomma, vorrei capire. Comunque, questo, tornando al testo unico, che cosa è successo? Che tra i vari punti, guarda caso, il problema delle aziende è quello appunto della formazione del personale, è quello che noi andiamo dicendo rispetto al problema del perché l'importanza della scuola, e in questo senso la Confindustria ha bisogno sistematicamente di abbassare i salari. Uno dei modi qual è? Far lavorare i giovani e le donne sottopagate. Stiamo tornando, poi dicono il secolo del Novecento, qui stiamo tornando all'Ottocento con lavoro minorile e lavoro femminile sottopagato. Praticamente una delle grandi conquiste della scuola era stato pure l'innalzamento dell'età scolare, per cui fino a 16 anni l'obbligo scolastico. Questi signori che fanno? Fanno una proposta CGIL, CISL, UIL e Confindustria al governo di abbassare questo tetto. Come? Con quale trucchetto? Con quello di dire l'anno scolastico, cioè dai 15 ai 16 anni, i ragazzi che andranno a lavorare per le aziende avranno riconosciuto l'obbligo scolastico, per cui i figli è inutile che li mandate a scuola, che tanto poi verranno fuori disoccupati, che non, magari sono stati pure gli hanno inculcato elementi del comunismo sozzi professori, mandateli a lavorare. Con quali contratti? Col contratto apprendistato, che prevede che cosa? Due livelli inferiori di busta paga, finanziamenti alle aziende dal punto di vista dello sgravio dei costi del lavoro, e contratti che loro dicono potrebbero trasformarsi in contratti a tempo indeterminato, che invece in realtà potrebbero essere licenziati in qualsiasi momento, per cui si rinuncia a dare una formazione a questi ragazzi. E l'ha firmato anche la CGIL, certo. La quale ha detto a malincuore: ma noi però vogliamo l'obbligo scolastico a 16 anni, però siccome hanno scritto apprendistato professionalizzante, questa parolina a loro gli è piaciuta molto, è bastata. E questo è il patto sociale, cioè il patto sociale è questo, è lo smontare pezzo a pezzo tutta quella serie di conquiste e dare proprio la finalità è quella di aiutare le imprese, siccome certo. Le imprese stanno dimostrando di essere la punta avanzata di questo paese, siccome ci hanno portato, scusatemi il termine, una cacca, e noi dobbiamo dargli pure il premio, e la CGIL si sta apprestando a fare questo.
Certo, anche perché questo poi, in effetti, come dicevi tu, ha una ricaduta enorme, no, sulle famiglie. Oggi noi, quando poi escono i dati, viene fuori che nel nostro paese c'è una percentuale bassissima di ragazzi tra i 25 e i 34 laureati, siamo al 20%, c'è un 20% di dispersione scolastica, per cui ragazzi che non arrivano alla maturità, ed è chiaro che proprio tutto questo non fa altro che confermare nelle famiglie e nei giovani l'inutilità dello studio, cioè che è una battaglia enorme culturale che noi dovremmo sostenere insieme a tante altre agenzie, a tanti altri nel nostro paese, di come poi i ragazzi vanno formati indipendentemente da quello che sarà il loro futuro lavorativo, ma non possono essere già a 14 anni, no, piegati e condizionati, perché tanto studiare non serve, perché poi quello che è sotto gli occhi di tutti, che laureati con magari più lauree, master specializzati, effettivamente lavorano nei bar o lavorano nei pub, no? A due giorni a settimana, insomma. Quindi questa cosa. E l'altra cosa, Barbara, dicevi anche che per quanto riguarda le donne c'è sempre una
un accanimento governo, ovviamente
nei confronti
questo accanimento nei confronti delle donne, sì, in effetti i provvedimenti non vanno mai visti isolatamente ovviamente,
certo.
No, bisogna, per avere un'immagine complessiva e diciamo a tre dimensioni di quello che sta succedendo, bisogna vedere anche la tempistica, come si muovono e i vari elementi. Allora noi qui abbiamo il documento per il Sud, che è uscito già un po' di tempo fa, il piano famoso per il Sud, che prevede appunto una rimodulazione delle spese dei fondi europei, perché quei governi, guarda caso di centrodestra, ma pure parte di centrosinistra, comunque delle regioni, non hanno nemmeno speso i soldi. Allora il governo dice: siccome siamo in crisi, questi soldi li rimoduliamo, vediamo noi come spenderli, e guarda caso a chi vanno a finire, per non correre il rischio che nelle regioni, in un rapporto diretto come noi stiamo impostando in tutte le regioni, da Sicilia a Calabria, la Puglia stessa, ma anche qui nel Lazio, dove abbiamo addirittura ottenuto l'assunzione, no, proprio a livello regionale, dei posti di lavoro, insomma, per cui in un conflitto diretto e più vicino ravvicinato si rischia pure di conquistare qualcosa. Il governo che fa? Questi fondi, diciamo, adesso li decidiamo noi come governo come usarli. E tra le proposte di questo piano c'era appunto il salario d'ingresso per le donne. Ora il quadro è questo: salario d'ingresso, i contratti ad ingresso sono previsti da leggi del 2003, cioè non è che sia roba nuova che si è inventato questo governo, vengono sempre dai belle idee dei governi di centrosinistra. E che cosa prevede? Anche qui un livello salariale più basso di due livelli di due livelli e sconti per le aziende, per i versamenti. Ora, la coincidenza con la scuola dice che c'entra, perché questo chiaramente sono i tipi di contratto di tipo privatistico, no? Per le aziende private. Bisogna fare il quadrato, cioè stiamo parlando del sud che ha subito più tagli di tutti, stiamo parlando del fatto che nel sud vengono licenziate le insegnanti, che sono la quota maggiore, e quello che viene proposto è che queste colleghe vadano a finire sul mercato di lavoro in quelle condizioni, a quei prezzi. Cioè qui si sta facendo proprio, da un lato aumentano l'età pensionabile delle donne nei posti di lavoro, gli tolgono il part-time nel pubblico impiego, stanno facendo il massacro, e dall'altro ti scaraventano un mercato del lavoro, no? Una volta che poi avevi cercato una strada d'emancipazione, specialmente al sud, ti riscaraventano queste condizioni. E poi c'è tutto il ragionamento sulla regionalizzazione della scuola, perché questi stanno facendo con sta storia del federalismo dei danni che pagheremo, perché la rottura del contratto nazionale. Noi stiamo registrando e raccogliendo, già avevamo parlato per i progetti regionali, qui in particolare nel Lazio, un totale fallimento, scriveremo l'assessore alla cultura perché sta succedendo di tutto anche lì, e si sta praticamente, siamo a un livello per cui oramai quello che è evidente è quello che stanno preparando rispetto al nuovo contratto di lavoro. Questi stanno spaccando il contratto nazionale, da una parte con la regionalizzazione facendo contratti regionali, per cui al sud le donne appunto dovranno andare a lavorare in quelle condizioni, e stanno facendo in modo tale che anche la nostra professionalità venga spacchettata, stanno esternalizzando le nostre funzioni ai docenti. Mi spiego. Corsi di recupero con i contratti a prestazione d'opera, che dovrebbero essere pagati a 50 euro l'ora, noi facciamo proprio i conti della spesa, ma insomma penso il sindacato dovrebbe fare pure questo e non andare lì solo a leccare i piedi di questo o quell'altro assessore come fanno gli altri. Corsi di recupero, esami, e addirittura adesso l'ultima novità di questi ultimi due anni è gli esami preliminari per l'esame di scuola. Qui si parla tanto di valutazione, di merito, no? Ci hanno fatto a noi le prove invalsi, ci fanno di tutto. La cosa più delicata, che è il momento della valutazione, viene affidata, e le scuole invece di farlo fare ai loro docenti pagandoli per il lavoro aggiuntivo in modo decente, che cosa fanno? Prendono e chiamano precari fuori graduatoria, gli danno praticamente a cottimo, li assumono a cottimo per fare la valutazione di ragazzi, di studenti che poi andranno a fare l'esame di maturità. Cioè stiamo parlando del punto, uno dei, no, certo, di credibilità della scuola, cioè o c'hai un titolo di studio che è riconosciuto perché te lo sei in un esame minimamente decente, oppure chiaramente diventa tutta una barzelletta. Danno, non perché quei colleghi poi non andranno lì a lavorare facendo il massimo del loro lavoro, però è ovvio che quando vieni pagato a cottimo 15 euro a studente esaminato, perché, va bene? Certo. 15 euro senza diritto di trasferta, senza null'altro, cioè qui siamo veramente alla svendita totale da un lato dal punto di vista dei lavoratori, e dall'altro rispetto alla qualità e
l'età
della scuola.
Certo,
insomma,
io credo che in questo caso dovrebbero essere gli insegnanti di quella scuola, perché che devono in qualche modo valutare.
Ma qui ci sono i sindacati che hanno responsabilità, perché io poi guardate i colleghi purtroppo sono c'è una parte dei colleghi che è imbevuta, non è una novità, noi abbiamo portato avanti questa società, abbiamo educato noi queste nuove generazioni, io penso che ci sia qualche i centinaia di migliaia che si sono andati a candidare alle elezioni, no? Sperando di sistemare la loro situazione lavorativa, queste amministrative, cioè voglio dire, alla fine lì in mezzo ci sarà pure qualche nostro studente. Io questo dico, così come in quelle che vanno a fare le subrette o le cose, per cui no? Allora c'è un problema nostro sicuramente d'orientamento culturale, di ripresa di dignità, certo. E io credo che però ci sa pure chi, come si dice, il pesce puzza dalla testa, perché poi alla fine voglio dire, chi ha consentito questa immondezza, chi ha firmato questi contratti, chi ha consentito questa cosa alle amministrazioni, chi sta lasciando ai dirigenti di diventare dei veri e propri capò, perché sono i capò dei campi dei nazisti, perché non sono nemmeno dei manager, perché non contano nulla, vengono maltrattati dai ministeri, non gli danno i soldi, non gli danno autonomia, niente. L'unica cosa che gli danno è la possibilità di darci una bastonata in testa a noi insegnanti e ai lavoratori, perché poi questo è il sistema che stanno facendo. La complicità durissima di CGL, CISL e UIL in questo è vergognosa, cioè è proprio una cosa ormai che bisogna denunciare apertamente, e comincia pure a dire che uno dei primi passaggi è cancellarsi i sindacati, certo. Questo secondo me è il primo, ma poi io spero pure appunto in un sostegno del sindacato conflittuale confederale che possa riprendere e alzare la testa un po' a questa situazione, perché insomma
Senti Barbara, facevi riferimento adesso brevemente, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, alle prove Invalsi, che comunque hanno dimostrato, no, che è vero, anche se a macchia di leopardo su tutto il territorio, che però c'è stata, no, una conflittualità all'interno delle scuole, che ovviamente non è che ha pregiudicato le prove, però sia insegnanti, genitori, studenti e, come dicevi tu prima, in tutte queste occasioni moltissimi dirigenti hanno veramente espresso il peggio di loro. Ecco, quindi diciamo che questo è stato comunque un tentativo di opporsi. C'è stato, secondo me, la cosa più importante è stata la discussione finalmente su queste prove. Se ne è parlato all'interno delle scuole, ne hanno parlato i genitori, se ne è parlato sugli organi di informazione, in televisione. Quindi da questo punto di vista, come prosegue la mobilitazione? Diciamo che adesso noi andiamo alla chiusura dell'anno scolastico, perché insomma oggi è il 21, cioè, e quindi siamo proprio addirittura d'arrivo. C'è ancora qualche momento importante? Perché già cominciano a circolare. Diciamo che io, lavorando poi nella scuola elementare, c'è sicuramente di fronte ai tagli un grosso malessere, ci sono state tante iniziative, tanti coordinamenti dei genitori che sono andati a protestare sotto il MIUR in Viale Trastevere, e fioriscono una serie di iniziative, però c'è qualcosa di più collettivo, ecco.
Certo, certo, sì, ci sono momenti importanti. Intanto una parola su questa cosa dell'Invalsi, se ne è detto già, appunto il merito è stato quello appunto di aver riportato questo argomento. Io vorrei mettere su questo, non dilungarmi tanto appunto sulle battaglie fatte, sui tante situazioni in cui si sono ottenuti pure dei risultati di dignità, insomma, dove i dirigenti sono stati costretti a smascherarsi per quello che sono, per cui si è stata fatta una bella battaglia. La cosa che io vorrei mettere in rilievo rispetto a questa storia della valutazione è il tema che lancio qui e poi riprenderemo, è il prossimo contratto di lavoro, nel senso che dietro a questa cosa della valutazione c'è lo scambio che si sta facendo, che stanno facendo governo CGL CISL UIL, perché andiamoci a leggere le bozze del contratto che si dovrà fare per il 2012-2013, insomma, ed è questo poi proprio l'elemento. Vediamo i contratti di tipo privato, delle scuole private che sono stati firmati, dove c'è il contratto ormai a punti, sembra che sia al supermercato, cioè tu in base a tot presenze, in base a tot corsetti, in base a tot chiacchierate con il dirigente, c'hai un punteggio, in base al punteggio gli danno uno stipendio, cioè, e questo è stato firmato chiaramente, questo contratto, da tutti quanti. Quello è il modello, secondo me, che riproporranno nel pubblico, per cui questo, diciamo, è l'elemento che vorrei riprendere, insomma, per quadrare pure rispetto a tutto, perché poi è quello che sta in gioco in futuro. Per quello che riguarda le mobilitazioni, noi in particolare abbiamo qui nel Lazio un momento molto importante che sarà il 30 maggio. Noi come scuola statale non abbiamo indetto lo sciopero, perché si sta parlando più che altro del bilancio comunale, nei bilanci regionali, per cui c'è tutto questo processo di lotte che abbiamo fatto a livello regionale con la rete Roma Bene Comune, che ha visto appunto una confederalità che ha portato degli ottimi risultati, intanto una presenza su un territorio della nuova voce finalmente, che rompe sta monotonia de bunga bunga e via dicendo, e che ha ottenuto appunto i risultati, oltre 790 assunzioni qui nella regione Lazio, per cui vogliamo proseguire su questa cosa. Il 30 ci sarà questo sciopero metropolitano indetto da tutte le aziende comunali, e ci sarà il corteo il pomeriggio alle 15, dove la scuola deve essere presente, perché qui ci abbiamo appunto da portare il nostro contributo a questa battaglia. Noi in particolare stiamo preparando lo sciopero degli scrutini, perché abbiamo fatto già questa esperienza lo scorso anno, sappiamo che abbiamo fatto tanti scioperi in quest'anno, noi no come sindacato, ma insomma i lavoratori hanno visto una miriade dei scioperi fatti. In questa situazione noi pensiamo che bisogna dare e colpire un rapporto proprio per la ricostruzione, un rapporto di forza con il governo, quelli che sono i punti delicati del nostro lavoro, per cui la valutazione a questo punto la blocchiamo noi, la blocchiamo con uno sciopero che noi abbiamo messo a disposizione di tutti i lavoratori, questa cosa dello sciopero, la modalità dello sciopero breve, per cui potranno articolarsi sia con lo sciopero dei Cobas intera giornata che con quello breve, potremmo veramente arrivare in tutte le scuole, e su questo spero che la radio ci dia poi in prospettiva altro tempo per poter spiegare e vedere pure meglio le parole d'ordine, diciamo, cominciate a conoscerle, no? Potete immaginarlo quali sono.
Certo, Barbara, noi sembra veramente gli argomenti sono moltissimi e la cosa è abbastanza sicuramente complessa.
Ogni volta è così.
Su questo sicuramente lo sciopero degli scrutini torneremo magari con la trasmissione prossima e quindi ringraziamo Barbara della sua disponibilità,
grazie,
della sua complessità, e adesso come sempre noi abbiamo anche un altro contributo che è quella della nostra collaboratrice Marie De Ciolo.
Mi insegnerò l'amore, le recitare le preghiere, amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è che fa basta appena perde, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani.
Dai, non spigne, non strilla. Piano De Franceschi, sei sempre il solito ciambotto. Buongiorno. Oggi mi sono svegliata contenta. E quando so così, si vede da tutto, dalla colazione che mi preparo, cappuccino con due cornetti, fino ad arrivare all'abbigliamento, tutta fashion, bianca e fucsia, con bandane in tinta tra i capelli. Mi sono anche truccata un pochetto, tanto per dare alla faccia mia un po' ringrinzita. Un'aria giovanilista. Sì, lo so che state a domandarvi il perché di tutto stambardà, e mo ci arrivo. So contenta che sti tagli massacranti che stanno a fare nella scuola l'hanno però in qualche modo risvegliata. Certo, io parlo di quella mia e di quella dell'amica mia. No, dopo anni di calma piatta, mo se vedono cartelli di protesta, pure carini, appesi al cancello. Oppure inviti ai genitori, che pare pure loro che se stanno un attimo a risvegliare, e insegnanti, per partecipare a qualche riunione. Ma la cosa più bella che mi è capitata 2 o 3 giorni fa è stata quando ho visto un gruppo di persone che chiacchieravano al parco dietro casa. Io con la scusa di portare il cane a far pipì mi sono avvicinata e meraviglie delle meraviglie ho scoperto che erano i genitori di scuola mia, delle elementari, che stavano a decidere l'occupazione. Sono tornata a casa felice, non vedevo l'ora di telefonare all'amica mia per dirglielo, tiè. Ma l'amica mia m'ha sorpreso con effetti speciali dicendomi: no, a scuola mia avevo addirittura bloccato le prove invalsi. Brave! Mi son messa a urlare. Vuoi vedere che veramente gliela famo? Ottenere qualcosa di meglio che disprezzo e cancellazione della scuola pubblica? Certo, per qualcuno, tra cui Barbara, questi piccoli risultati sono, come si dice a Roma, consolarsi con l'aglietto. Ma in tempi di magra come questo, se non si può fare una rivoluzione, almeno si può accendere i piccoli fuochi di agitazione che ci riscaldano il cuore. E non è finita qui, perché la disobbedienza è come un virus contagioso che si propaga, almeno spero, a macchia d'olio. Per cui ci saranno forse tante scuole pronte a combattere per difendere sti 4 diritti che sono rimasti. Yeso Maria, quanto ho parlato, cocca. Ciao, torna a fare il lavoro mio. Martina, chiudi sta porta, manco fossi al Colosseo. E te, Calabro, finiscila.
Bene, noi ringraziamo Marie De Ciolo con questo augurio e veramente lo facciamo nostro e ci auguriamo che tutti questi piccoli fuochi che sembrano cose così a volte anche poco significative in realtà danno l'idea che nella scuola c'è una forma di resistenza e di voglia di difenderla fino in fondo. Con questo ringraziamo sia Barbara che Marie De Ciolo di nuovo e tutti quelli che ci hanno ascoltato. Fuori registro termina qui.
Presto vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per 3, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per 3, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. 3!